cari fratelli, è una gioia essere qui questa mattina per adorare, per glorificare il suo nome, per lodarlo, per la sua gloria. E prima di iniziare chiedo a un fratello una preghiera affinché questa mattina sia santificato il suo nome, venga il suo regno e sia fatta la volontà, e che il suo nome, attraverso queste riflessioni che il Signore mi ha donato, sia glorificato per la sua gloria.
Prima pensavo al fatto che il faraone aveva una certa potenza, però ecco il nostro Dio, il faraone non era certamente più potente di te e automaticamente non poteva essere più forte del tuo popolo. Ecco perciò il nostro Dio e Padre nostro, grazie perché tu ci dai di vedere che noi è sufficiente, che noi siamo con te e che automaticamente tutti i nostri nemici non sono più forti di noi.
Amen.
Sì, nostro Dio e Padre nostro, grazie perché tu ci manifesti, ci fai conoscere proprio queste cose. E noi insieme con te siamo per davvero forti. Non è che siamo forti noi, è perché tu, nostro Dio, sei forte, perché c'è la tua forza a nostro favore. E i nostri nemici, anche se dovessero essere più forti di noi, noi possiamo dire con tranquillità che sono piccoli, non hanno potere, non hanno forza. Sì, nostro Dio e Padre nostro. Piacere pensare al fatto che tu vuoi proprio che noi godiamo, gioiamo della tua forza. Sì, nostro Dio e Padre nostro, come è anche vero che tu vuoi che noi godiamo del tuo amore. E per questo motivo che tu ci chiami anche a predicare il Vangelo, quella buona notizia, a dire a tutti che tu ami tutti, hai amato tutti, che ami tutti e che hai pagato per loro. Quindi anche il sacrificio di Gesù di tuo. Ecco il nostro Dio, è proprio il sacrificio di Gesù che ci fa comprendere il fatto che noi siamo da te amati.
Amen.
Sì, nostro Dio, noi siamo da te amati e siamo aiutati anche da te. E perciò, nostro Dio, noi vogliamo mettere dinanzi a te la predicazione di questa mattina perché tu possa aiutare a Luca proprio nel predicare, perché è bello, nostro Dio, avere il tuo aiuto, perché c'è gioia, c'è allegrezza per tutti. Sì, nostro Dio, Padre nostro, tu ci chiami proprio ad avere gioia ed allegrezza, perché mediante la tua forza, mediante il tuo amore, non può che esserci gioia e allegrezza. Pensavo anche al momento in cui il popolo di Israele si è trovato in difficoltà, che aveva di fronte Golia, che prima tremava, però ecco, tu, nostro Dio, ci fai sapere, ci dai di vedere che tu eri presente ed eri presente con Davide per dare la vittoria. Ecco perciò, nostro Dio, grazie, perché insieme con te noi abbiamo la vittoria, insieme con te noi abbiamo il tuo amore, abbiamo veramente tutto e pienamente. Perciò ti preghiamo, alziamo la nostra mano in favore di Luca perché tu lo possa persistere, perché possa portare la tua parola, e parola di vita, e parola vittoriosa.
Amen. Gesù. Amen. Amen. Apriamo la parola di Dio nell'Epistola di Giacomo al capitolo 1, versetti da 2 a 8. Giacomo, capitolo 1, versetti da 2 a 8. Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate in prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti e completi, in nulla mancanti. Ma se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio, che dona a tutti liberamente, senza rimproverare, e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita è simile all'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. Non pensi infatti un tal uomo di ricevere qualcosa dal Signore, perché è un uomo dal cuore doppio, instabile in tutte le sue vie. Amen. Riflettendo su questi passi, Le riflessioni di questa mattina hanno il titolo Per la sua gloria, la terza parte. Riflettevo, è un passo che mi ha particolarmente parlato, su cui ho riflettuto, perché mi ha particolarmente proprio fatto pensare il versetto 5, dove si dice: ma se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio, che dona a tutti liberamente senza rimproverare, gli sarà data. Le riflessioni sono proprio che il Signore ha messo sul mio cuore sono iniziate proprio da questo versetto, perché la mia domanda è stata: ma di che tipo di sapienza si sta parlando qui? Perché, e quindi ho cercato di capire cosa il Signore voleva dire al mio cuore riguardo a questo versetto, e a cercare di comprendere proprio la sua volontà in questo passo. E riflettevo che questo versetto 5 ha come inizio il descrivere, il parlare di prove, e dice proprio all'inizio: considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate in prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Si parla di prove nel versetto 2, e la prova della vostra fede, versetto 3, produce costanza. Quindi non c'è dubbio che il credente, il salvato, il figlio di Dio, colui che ha creduto nella risurrezione, colui che ha creduto in Gesù, certamente si troverà nella prova. Certamente, non c'è dubbio, la parola di Dio, ci sono tanti passi, potremmo elencare e fare un elenco di passaggi. Uno di questi che parla particolarmente al mio cuore è contenuto nel Vangelo, proprio dove Gesù dice: fratelli, se hanno trattato così me, a maggior ragione tratteranno così voi. Non c'è dubbio, perché il mondo rifiuta ciò che è di Dio, ciò che è di Gesù, e pertanto i figli di Dio certamente si troveranno in svariate prove. Ma all'inizio del versetto è scritto chiaramente: considerate una grande gioia. È una gioia perché il Signore Gesù si sta occupando di noi, il Signore Gesù ci sta curando. E allora, alla luce di tutto questo, il versetto 5, che parla di sapienza, invita il credente a chiedere sapienza a Dio. Quindi riflettevo proprio sul concetto proprio di sapienza, che il Signore ci invita a chiedere sapienza, perché è proprio nella prova che il Signore vuole dialogare con noi. E siccome noi siamo l'investimento di Gesù, il Signore Gesù ci ha donato il suo spirito, io riflettevo questo, io, fratelli, vi posso testimoniare che ero totalmente, compiutamente perduto. I miei pensieri mi portavano letteralmente lontano dalle vie di Dio. Ricordo bene cosa avevo nel mio cuore, nella mia mente. Ed è un miracolo, Signore. Il Signore ad ognuno di noi ci ha donato il suo spirito, ci ha resi fatti resi figliuoli, siamo figli di Dio e possiamo ben alzare le mani per glorificare il Signore Gesù, perché solo il fatto che siamo qui questa mattina per adorarlo, per glorificarlo, è opera sua, perché noi non siamo in grado di comprendere la parola di Dio, e vedremo nelle riflessioni che il Signore proprio ci ha donato, proprio quanta benignità e quanto amore ci ha donato proprio, ci ha donato per noi. E quindi si parlavamo di sapienza, e la sapienza proprio si colloca in questo contesto, in questa situazione, certamente non sapienza per la nostra gloria, perché uno può leggere, può estrapolare questo versetto: se uno ha bisogno di sapienza, di comprendere i fatti, gli eventi, le situazioni del mondo, assolutamente no. L'antefatto qui, i versetti precedenti, questo versetto, ci dicono chiaramente di considerare una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate in prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti e completi, in nulla mancanti. In quest'ottica va vista la sapienza che il Signore ci vuole donare nel comprendere la sua volontà per noi, perché nel momento in cui Lui ci trasforma, nel momento in cui Lui ci apre gli occhi e vediamo il peccato, perché consideriamo il principale miracolo, nel momento in cui veniamo in contatto con Gesù e conosciamo Gesù, Lui ci gli apre gli occhi e vediamo il peccato. Fratelli, è un miracolo, vediamo il peccato in noi, vediamo il peccato. Possiamo riconoscere davanti a Dio di essere peccatori, malvaci, immeritevoli di tutti, di tutto. Possiamo ben gridare quel passo di Prima Corinzi 11: siamo indegni per natura, Non meritiamo di essere qui questa mattina, non meritiamo Gesù, non meritiamo di essere in salute, non meritiamo di poter vedere, non meritiamo nulla. Dovevamo andare letteralmente, direttamente all'inferno a causa del peccato, della nostra natura malvagia, ma il Signore Gesù ci ha donato il Cristo, il suo unigenito figliuolo. Che meraviglia! In questo contesto dobbiamo veramente vedere e analizzare le prove che il Signore ci manda, perché sono la forma perfetta di dialogo che il Signore vuole instaurare con noi. La prova è alla base del dialogo che il Signore vuole instaurare con noi. Cosa dice nel Vangelo di Marco Gesù al giovane ricco, quando Pietro dice: Signore, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Certamente riceverai benedizioni unite a un carico di sofferenze, benedizioni e sofferenze affinché possiamo sperimentare e conoscere cosa Gesù ci dona, cosa Gesù ci vuole dire, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, affinché la costanza compie in voi un'opera perfetta, secondo la sua volontà, affinché siate perfetti e completi, in nulla mancanti. Quindi dicevamo la sapienza. Il Signore vuole donarci sapienza, perché nel momento in cui Lui vuole dialogare con noi, se noi non siamo sintonizzati, pensiamo a quando accendiamo, no, una radio, se non siamo perfettamente sintonizzati, se ci sono dei disturbi, non riusciamo a comprendere. Perciò dobbiamo inginocchiarci davanti a Gesù, davanti a Dio, e invocare affinché Lui ci dia sapienza, affinché possiamo comprendere nella prova qual è la sua volontà per noi, quali sono i compiti che Lui ci vuole assegnare, perché abbiamo dei compiti, siamo il suo investimento, abbiamo un compito, abbiamo un incarico, e ognuno di noi certamente ha il suo incarico, ha le sue prove, le sue situazioni di difficoltà, ognuno di noi ha le proprie afflizioni, in situazioni con dinamiche magari lontane, differenti, opposte. Ma certamente il Signore nelle afflizioni, nella prova, parla al nostro cuore affinché la prova della nostra fede produca costanza. E non dobbiamo rigettare e rifiutare la prova che il Signore ci manda, ma dobbiamo proprio inginocchiarci davanti a Lui affinché Lui ci doni sapienza, affinché attraverso la sapienza che Lui ci dona possiamo comprendere il suo messaggio, cosa Lui ci vuole dire. Uno dei messaggi, riflettevo su di me, che il Signore proprio ci vuole dare è una maggiore comprensione del nostro peccato, e serve proprio tanta sapienza per comprendere il nostro personale peccato, perché nel momento in cui lui ci ha trasformati, ci ha aperto gli occhi sul nostro peccato, e mentre prima di conoscerlo noi puntavamo il dito verso il mondo, io ero un puntatore di dito verso, giudicavo tutto e tutti, non andava bene niente. Ma nel momento in cui il Signore ha aperto i miei occhi, mi ha fatto vedere che in realtà non andava bene nulla dentro di me. Ero io quello sbagliato, non era il mondo. Quando il Signore magari ci dona un'afflizione, ci dona una prova, magari una situazione difficile con un familiare, con un datore di lavoro, con un figlio, nelle situazioni in cui il Signore ci vuole mettere, le variabili sono centinaia, non ha senso elencarle, certamente è una forma di dialogo che il Signore vuole instaurare con noi. Il Signore utilizza certamente, a volte, l'uomo del mondo, utilizza, come dicevo, tante situazioni, tanti contesti. E quindi il Signore, in questo versetto 5, cosa ci dice? Se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio. Manchiamo di sapienza? Certo che manchiamo di sapienza. Abbiamo bisogno di inginocchiarci e di chiedere al Signore che ci doni la sapienza, l'intendimento, affinché possiamo comprendere, sintonizzarci e affinché non siamo confusi. Una delle condanne di quest'epoca che stiamo vivendo, che è un'epoca certamente particolare, significativa, per questa enorme diffusione dei mass media, pensiamo solo al livello di immediatezza di accesso della conoscenza che ha prodotto la diffusione della rete internet. Basta digitare qualcosa, si accede alla conoscenza in una maniera talmente rapida oggi che ha dell'incredibile, che una volta non era possibile, perché i mezzi di diffusione prima dell'avvento di internet rispetto a internet sono estremamente limitati. Internet ha posto una diffusione della conoscenza talmente tanto esponenziale, e quindi questo genera, cosa genera? Confusione. confusione, la gente è confusa, non ci sono più parametri, sì, viviamo in questo mondo in cui dilaga la confusione, dilaga l'essere frastornati, l'uomo del mondo è frastornato, non comprende, sballottato di qua e di là da un'informazione ingannevole da una parte e da altrettante informazioni ingannevoli dall'altra parte. Perciò abbiamo bisogno veramente di chiedere a Dio sapienza. Certamente non sapienza per la nostra gloria, ma sapienza per la sua gloria, affinché il suo nome sia glorificato, affinché noi possiamo essere strumenti completi e lavorare per lui, per la sua gloria, affinché il suo nome sia glorificato per mezzo nostro e affinché anche noi non siamo frastornati, non siamo sgomentati, non usciamo fuori dai contesti in cui viviamo, dalle prove, affinché le prove non ci sgomentino. Dobbiamo vivere la prova con la certezza della fede, con la certezza che Gesù è l'Onnipotente. Lui è la nostra certezza. C'è forse qualcosa scritto in Geremia? C'è forse qualcosa di troppo difficile per lui? C'è forse qualcosa che può essere fuori dal suo controllo in questo tempo che noi stiamo vivendo? Guerre, pandemie, afflizioni di vario genere, carestie, c'è di tutto. Se guardiamo, prendiamo ogni sono più di 150 nazioni nel mondo, ogni nazione certamente ha la sua situazione. Cioè, abbiamo lì una cartina in cui vediamo i popoli che si devono radunare. Riflettevo, ci sono alcune nazioni dove devono nascondere la parola di Dio nei boschi, sotto seppellirle, scavare per seppellirla affinché queste persone possano radunarsi in contesti, in ambienti difficoltosi per poter meditare la parola di Dio, perché la parola non è di facile accesso. E certamente le afflizioni sono tante, ma non dobbiamo volgere il nostro sguardo a quello, dobbiamo volgere il nostro sguardo a Dio, capo e compitore di fede. Perciò questo passo si contestualizza proprio in questa situazione, in questo contesto. Considerate una grande gioia, fratelli, quando forse vi troverete? No, quando vi trovate in prove di vario genere. Le variabili sono tante, prove di vario genere. Quando vi trovate, è una certezza, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Alla prova deve rispondere Gesù. Noi dobbiamo riporre la fiducia in Gesù. Gettate sul Signore i vostri pesi, dice il salmista. La costanza compie in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti e completi, in nulla mancanti. In questo contesto, in questa situazione, proprio dobbiamo invocare, inginocchiarci davanti a Gesù, chiedendogli sapienza. Perché è facile proprio essere frastornati, proprio i messaggi sono molteplici. Questo mondo cercherà certamente di trascinare i figli di Dio in un qualche stato di confusione, in un qualche stato di confusione affinché il credente sia smarrito. Questa è l'opera del maligno, ma noi dobbiamo confidare in lui, dobbiamo confidare nella sua onnipotenza, dobbiamo confidare e credere che lui sia l'onnipotente, che lui ha sotto il suo governo, sotto le sue mani ogni cosa, ogni situazione. Ricordiamo nelle riflessioni, nella parte 1 di queste riflessioni che il Signore ha messo sul mio cuore, abbiamo meditato il Salmo 139, se ricordate. È un salmo importantissimo, fondamentale. Lui ci ha preconosciuti, lui sa ogni cosa, vede ogni cosa e sa la fine di ogni cosa. Questo ci deve mettere in completa e assoluta serenità. Dobbiamo essere sereni e vivere con serenità e con gioia la prova, perché lui ha sotto controllo tutto. Lui ha sotto controllo ogni cosa. Lui ha preordinato il mondo, ha preconosciuto, e prima che il mondo fosse, la croce già c'era. Riflettiamo su questo: prima che il mondo fosse, la croce già c'era, era già lì, era già pronta. Lui ha conosciuto e preconosciuto ogni cosa. Lui sa tutto, vede tutto, conosce ogni cosa. Dobbiamo ripetercelo, fratelli, dobbiamo ripeterci che l'Iddio è l'Onnipotente. Quando vediamo che qualcosa non funziona e siamo sgomentati e ci troviamo in un qualche stato confusionale, dobbiamo veramente fermarci e proclamare che l'Iddio è l'Onnipotente, e dobbiamo affrontare ogni cosa con assoluta serenità. E se qualcosa non ci è chiaro, non la comprendiamo, chiediamogli sapienza. È un invito che il Signore ci fa in questo passo di Giacomo, capitolo 1, versetto 5. Ma se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda. Non comprendiamo la situazione, non comprendiamo il contesto, non riusciamo a dare delle risposte del perché. Certamente, certamente chiediamo al Signore il perché di una certa prova, il perché di una certa sofferenza, il perché. Il Signore certamente parlerà ai nostri cuori secondo la sua volontà. Magari non ci risponderà immediatamente col perché, magari la sua risposta arriverà dopo tanti anni, non lo sappiamo. Ma certamente sappiamo che Lui ci darà la pace, ci darà la gioia, ci darà la serenità di affrontare e di sostenere la prova secondo la sua volontà e per la sua gloria. E quindi in questo contesto proprio la sapienza è la ricerca di Gesù. Sapiente è colui che cerca Gesù. Cosa il salmista Davide cosa dice nel Salmo 14? Leggiamolo. Salmo 14, versetto 1. Lo stolto ha detto nel suo cuore: non c'è Dio. Fermiamoci qua. Lo stolto, quindi colui che non è sapiente, chi è stolto non è sapiente. Lo stolto ha detto nel suo cuore: non c'è Dio. E dire non c'è Dio cosa vuol dire? Vuol dire che non c'è, dichiarare che non esiste l'Onnipotente, che non esiste colui che governa ogni cosa, che non esiste l'Iddio Altissimo. Questa è stoltezza. E fratelli, quando ci troviamo nella prova, non agiamo stoltamente, proclamiamo che alla base di tutto vi è l'Onnipotente, che l'Onnipotente è il Reggitore, che l'Onnipotente governa ogni cosa. Questo ci rende saldi, fiduciosi, amplifica la fede in Gesù, perché il considerare la sua onnipotenza produce la sua potenza, produce e permette a Gesù di lavorare, il proclamare che Gesù è l'inizio e la fine di ogni cosa, che Lui è l'Onnipotente. Fermiamoci davanti a Dio, ascoltiamolo, fermiamoci. Se abbiamo dei dubbi, siamo in un qualche stato di confusione, fermiamoci. La nostra preghiera deve essere: oh Signore, Tu sei l'Onnipotente. Tu certamente hai un piano in questa situazione, Tu certamente hai un progetto. Io non lo conosco, ma certamente questo progetto sarà per la Tua gloria. Fratelli, siamo il Suo investimento. Lui ci ha trasformati, ci ha aperto gli occhi. Per mezzo del suo spirito vediamo il peccato. Non è scontato, non è banale vedere il peccato. Vediamo il peccato dove? In noi. Lo vediamo affinché possiamo portarglielo, possiamo confessarlo. Se siamo in un qualche stato di confusione, abbiamo dei dubbi, abbiamo delle perplessità, affrontiamo una situazione che ci rende sgomenti, eccetera, confessiamolo. Signore, ho dei dubbi. Il Signore certamente avrà un'opera, opererà, il Signore parlerà. Andiamo a Lui con cuore sincero, sinceramente, diciamogli quali sono i nostri pensieri, quali sono le nostre perplessità. Questo è sapienza, parlare con Lui. Se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda. Signore, ho dei dubbi, ho delle perplessità, non riesco a comprendere. In questa situazione, in questo contesto, mi sento uno stolto, non riesco a capire. Opera Tu. Tu che sei l'Onnipotente, Tu che hai sotto il Tuo controllo ogni cosa, Tu che sei l'inizio e la fine di ogni cosa, Tu che ci hai preconosciuti tutti, Tu che hai creato ogni cosa, Tu che hai detto sia la luce e la luce fu. Sapienza è comprendere ciò che il Signore vuole dirci secondo la Sua volontà. Sapienza è comprendere il messaggio che Gesù vuole comunicare. Sapiente è colui che comprende cosa il Signore vuole dire al proprio cuore, al cuore di ognuno di noi. Sapiente è colui che comprende il messaggio personale di Gesù. Sapienza è stare alla sua presenza per scavare, per conoscere cosa il Signore ci vuole dire, quali compiti ci vuole assegnare, dove ci vuole mandare. Mentre riflettevo questo pensavo a Giona, che non ne voleva sapere di andare a Ninive, e diceva: io, Signore, ma perché mi devi mandare là? Là mi fanno la pelle, ci sono gli assiri, sono violenti, mi attaccano, mi fanno la pelle, cosa faccio? Vado là? E allora ha preso, ha girato l'angolo e è andato dalla parte opposta. Questa non è sapienza. Sapienza è andare dove il Signore ci manda, comprendere e andare dove il Signore ci vuole mandare. Nel Salmo 32 al versetto 9 è scritto: non siate come il cavallo e come il mulo che non hanno intelletto e la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano. È un versetto meraviglioso. Ponderiamolo bene. E la cui bocca, cosa dice qui? Non siate come il cavallo e come il mulo che non hanno intelletto, che non hanno sapienza, che non intendono, e la cui bocca bisogna frenare. Meraviglioso, riflettiamo su queste parole che il Signore ci dona. con morso e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano, e la cui bocca bisogna frenare, e la cui bocca bisogna frenare. Saggio e sapiente è colui che sta in ascolto in silenzio. Non comprendiamo una situazione, siamo in un qualche stato di confusione, andiamo alla sua presenza in silenzio, chiedendogli di parlare. Siamo in una qualche forma di prova, in una qualche forma di sofferenza, certamente, perché lo dice la parola di Dio, considerato una grande gioia. Non siamo gioiosi quando siamo, perché l'uomo naturale chiaramente non è gioioso quando si trova nella prova, non siamo falsi e bugiardi, la prova non piace a nessuno, ma certamente la gioia è il frutto dell'opera di Dio in noi, perché comprendiamo che quella prova ha uno scopo, ha un obiettivo. Ma se non siamo in silenzio, come facciamo a comprendere? Se parliamo noi, allora a quel punto non può parlare il Signore, perché il Signore ci dovrà spiegare, dovrà argomentare. Quando andavamo a scuola, cosa fa lo studente a scuola? Sta in silenzio e ascolta cosa il professore ha da insegnare, cosa ha da ammaestrare. E così noi dobbiamo stare alla presenza di Dio, come degli studenti seduti, atti ad ascoltare, per capire, per comprendere. Perché in noi non vi è alcun bene, non vi è alcuna forma di sapienza. L'uomo non è sapiente, l'uomo è stolto. L'uomo non è sapiente, non è in grado di comprendere. Dobbiamo scaricare letteralmente l'uomo naturale per acquistare l'uomo spirituale, per acquistare lo spirito, affinché lo spirito illumini la nostra vita, affinché lo spirito ci dia di comprendere. E ciò, come conseguenza, produrrà una grande gioia nella prova, perché a quel punto avremo compreso il perché, perché lo spirito ci darà di comprenderlo e produrrà gioia in noi, perché ci vediamo parte dei piani di Dio, parte dei piani di Gesù. Il suo spirito ce lo comunicherà. La gioia è proprio questa, è il sentirci parte dei piani, dei progetti di Dio. Questa è la sola e unica vera gioia, sentirci parte dei suoi piani. E il suo spirito apre i nostri occhi, ci dà di vedere. Perciò il Salmo 32,9 dice: non siate come il cavallo e come il mulo, che non hanno intelletto e la cui bocca bisogna frenare. Fratelli, stiamo in silenzio davanti al Signore, aspettiamolo, stiamo in silenzio. Salmo 37, versetto 7 dice proprio questo: stai in silenzio davanti a Dio e aspettalo. Salmo 32, versetto 8, facciamo un passo indietro rispetto al versetto 9 che abbiamo letto prima, dice: ti ammaestrerò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Salmo 32,8 è quello precedente, ovviamente, al versetto 9, dove dice: non siate come il cavallo. Lui ci ammaestra e ci insegna la via per la quale devi camminare. Perciò, Salmo 37, versetto 7, sta in silenzio davanti a Dio e aspettalo. Fratelli, dobbiamo fare un passo indietro. Dobbiamo proprio fare un passo indietro, fermarci e stare in silenzio davanti a Dio e aspettare. Leggiamo in Lamentazioni al capitolo 3, versetti 24-26. Lamentazioni 3, 24-26. È scritto: l'Eterno è la mia parte, dice l'anima mia, perciò spererò in Lui. L'Eterno è buono con quelli che sperano in Lui, con l'anima che lo cerca. Buona cosa è aspettare in silenzio la salvezza dell'Eterno. Amen. Mi colpiva il silenzio. E leggiamo un altro passo che chiarisce molto bene il concetto di silenzio. Lo leggiamo in Deuteronomio al capitolo 27. In Deuteronomio al capitolo 27. Versetti 9 e 10. Poi Mosè e i sacerdoti, i leviti, parlarono a tutto Israele dicendo: fa silenzio e ascolta, o Israele. Oggi sei divenuto il popolo dell'Eterno, il tuo Dio. Ubbidirai alla voce dell'Eterno, il tuo Dio, e metterai in pratica i suoi comandamenti e le sue leggi che oggi ti prescrivo. Sono due versetti che hanno anche una certa solennità, una certa base proprio dottrinale per come sono proposti. Conosciamo il contesto, l'altare sul monte Ebal. Mosè, i sacerdoti e i leviti parlarono a tutto Israele dicendo: fa silenzio, ascolta, e poi dopo il versetto 10 dice: ubbidirai e metterai in pratica. Silenzio, ascolta, ubbidisci, pratica. È una sequenza. Stai in silenzio, ascolta. C'è qualcosa che non ci torna, c'è qualcosa che non ci quadra, non riusciamo a comprendere, non sentiamo la voce del Signore, non capiamo, non comprendiamo. Stiamo in silenzio, ascoltiamo, il Signore ci parlerà, e poi ubbidienza e pratica. E questo cosa produce? Produce il frutto. Silenzio, ascolto, ubbidienza, pratica della verità, il frutto, quello che cerca Gesù. Cosa cerca Gesù in ognuno di noi? Il frutto. Però la sequenza deve essere rispettata, perché se non rispettiamo la sequenza, a quel punto siamo in confusione, non comprendiamo, non riusciamo a sostenere la prova, siamo sballottati di qua e di là. E cosa dice nel passo di Giacomo che abbiamo letto prima? Rileggiamolo, che è importante. Proprio io queste riflessioni le ho fatte per me, fratelli, perché ho proprio bisogno di... hanno prodotto in me grande gioia. Se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio, che dona a tutti liberamente senza rimproverare, e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita è simile all'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Non pensi, infatti, un tal uomo, di ricevere qualcosa dal Signore, perché è un uomo dal cuore doppio, instabile in tutte le sue vie. Perché è un uomo dal cuore doppio, instabile in tutte le sue vie. Fratelli, a me ha umiliato particolarmente riflettere questo, perché quello, l'invito che Mosè, i sacerdoti e i leviti fanno qui al popolo di Israele, con questa sequenza così solenne, così importante, è un invito molto chiaro, ed è l'invito che Gesù fa a noi tutti i giorni. Lo abbiamo letto prima nel Salmo 37, al versetto 7. Stai in silenzio davanti a Dio e aspettalo. Fratelli, dobbiamo veramente stare in silenzio. Io, è una riflessione che ho fatto per me. Io vi partecipo cosa il Signore ha messo sul mio cuore e come il Signore ha picchiato su di me, e lo partecipo a voi. Ma è fondamentale il silenzio. È fondamentale il silenzio. E ci parla anche di silenzio, ci parla molto anche Marta e Maria. Marta parlava, Maria stava in silenzio. Ricordiamocelo. In quei passi del Vangelo, Maria non dice una parola, non c'è nessuna sua affermazione, ci sono solo le affermazioni di Marta. Cosa ci dice il Signore qui nel Salmo 32, il versetto 9? Non siate come il cavallo e come il mulo, che non hanno intelletto e la cui bocca bisogna frenare. La cui bocca bisogna frenare. È un messaggio molto chiaro quello che ci dà il Signore. Dobbiamo proprio stare in silenzio affinché possiamo ricevere. Salmo 32, versetto 8, lui dice: ti ammaestrerò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare, affinché portiamo frutto per lui, per la sua gloria, affinché per mezzo nostro il suo nome sia glorificato. È importante proprio aspettare in silenzio la salvezza dell'Eterno, come abbiamo letto in Lamentazioni al capitolo 3, versetto 26. Dobbiamo aspettare in silenzio. Noi non riusciremo certamente a comprendere, perché io, mentre facevo queste riflessioni, pensavo ai fratelli di cui ci parla la parola. Noè avrebbe mai pensato di essere stato condotto in questi piani, nell'arca? Io penso che se potessimo avere davanti tutti i fratelli di cui ci parla la parola, da Noè a Mosè a Davide, e potessimo intervistarli e credere: avresti mai pensato che il Signore ti avrebbe condotto per questo flusso di eventi, per queste situazioni? Io credo che ognuno di loro, tutti, non avrebbero mai pensato. Pensiamo a Paolo, fermato sulla via di Damasco. Paolo, avresti mai pensato di essere bloccato sulla via di Damasco in quel modo, accecato? Io penso che il caro Paolo non potrebbe altro che dire: io non assolutamente mai avrei pensato una cosa del genere. Quindi, a maggior ragione, la parola di Dio certamente ci fa vedere che tutte le persone, tutte le figure che il Signore ci mette davanti, da Davide a Salomone, Noè, Mosè, riflettiamo su ognuno di loro, si sono trovati davanti a delle situazioni impreviste o imprevedibili e alla mente umana impensabili. E a maggior ragione questo avverrà con noi, non possiamo pensare che con noi avvenga qualcosa di diverso, questo non possiamo assolutamente pensarlo, perché altrimenti vorrebbe dire che non abbiamo compreso la parola, non abbiamo compreso cosa il Signore ci vuole dire, l'imprevisto, la situazione problematica, la difficoltà, un qualcosa che a noi non è chiaro, è alla base del percorso che il Signore ha posto su tutti i fratelli di cui ci parla la sua parola. Perché dobbiamo essere condotti dallo Spirito, deve essere lo Spirito a condurre la nostra vita, e lo Spirito ci parla pian piano. Pensiamo a cosa è scritto in Matteo 24, dove il Signore dice: quando vi troverete nell'afflizione, adesso non lo ricordo bene, leggiamolo che è importante, perché dobbiamo essere fortificati, edificati da quel passo, che non è solo rivelatorio da un punto di vista profetico, ma deve essere proprio un modo di operare davanti al Signore. Perché l'uomo naturale è un pianificatore nato, noi cerchiamo di pianificare, di organizzare, vogliamo tutto già organizzato, tutto già definito, ma il Signore ha dei piani e dei progetti totalmente diversi. Ricordiamo sempre che l'uomo spirituale è all'opposto dell'uomo naturale, sono due visioni della vita completamente agli opposti. La visione della vita del salvato è diversa, completamente diversa, i modi di operare, i modi di agire rispetto a chi non ha la luce di Dio. Sono due modi di vivere completamente agli opposti. Quando incontriamo qualche conoscente, qualche familiare, ci rendiamo conto che chi ha la luce di Dio vive in un modo, chi non ha la luce di Dio vive in un modo diametralmente opposto. E dice allora Matteo 24, dice, leggiamo prima il 42, dice: vegliate dunque, perché non sapete a che ora il vostro Signore verrà. Perciò, versetto 44, saltiamo al 44, anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il Figlio dell'uomo verrà. E così, fratelli, dobbiamo essere proprio pronti. Non dobbiamo preparare, adesso non trovo il versetto preciso, ma pensiamo, ecco, il Signore metteva sotto i miei occhi il capitolo 25, dove si parla della parabola delle 10 vergini. Il concetto è lo stesso. Stolto è colui che fa dei piani, dei progetti, dice: ma Signore, tardi così tanto a venire? I piani e i progetti del Signore sono diversi dai nostri piani. Matteo 25, 5 dice: ora, siccome lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. Perché si assopirono tutte e si addormentarono? Perché avevano dei piani, uno crea i suoi piani, i suoi progetti, adesso il Signore farà così, farà così. Il Signore non se ne fa nulla dei nostri piani e dei nostri progetti. Il Signore ha i suoi piani e i suoi progetti, che non sono i nostri. Nella parabola dei due servi, al versetto 50, facciamo un passo indietro, è scritto: il Signore di quel servo verrà nel giorno in cui meno se l'aspetta e nell'ora che egli non sa. E così, fratelli, proprio dobbiamo stare alla sua presenza, potenziando, amplificando il canale di comunicazione con Lui. Silenzio, come abbiamo letto in Deuteronomio 27, ascolto, ubbidienza e pratica. La sapienza è questo proprio, stare in silenzio. Sapiente è colui che sta in silenzio e ascolta, e ubbidisce e pratica la verità, affinché porti frutto. Leggiamo in Prima Corinzi, al capitolo 2, versetti, Prima Corinzi, capitolo 2, versetti da 1 a 5. Un brano meraviglioso. Qui l'Apostolo Paolo ci dice chiaramente cos'è sapienza. Anche io, fratelli, quando venni da voi, non venni con eccellenza di parola o di sapienza, annunziandovi la testimonianza di Dio, perché mi ero proposto di non sapere fra voi altro se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Così io sono stato presso di voi con debolezza, con timore e con gran tremore, e la mia parola e la mia predicazione non consistettero in parole persuasive di umana sapienza, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio. Fermiamoci qui. Potremmo andare avanti perché è meraviglioso anche dopo, ma fermiamoci qui per non perdere proprio il focus di questi cinque versetti. Conosciamo l'Apostolo Paolo, sappiamo, era un fariseo, era un dotto dell'epoca, quindi aveva conoscenza, aveva sapienza, conosceva. Ma come è scritto in Filippesi, considera quella sapienza come tanta spazzatura al fin di guadagnare Cristo. Scritto chiaramente in Filippesi, capitolo 3, se non sbaglio. Anch'io, fratelli, quando venni da voi, non venni con eccellenza di parola o di sapienza, annunziandovi la testimonianza di Dio, perché mi ero proposto di non sapere fra voi altro se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. In questo contesto dobbiamo proprio vedere quel passo di Giacomo che leggevamo prima. Se qualcuno manca di sapienza, la chieda a Dio, che Lui dona la comprensione di Gesù. Se qualcuno manca di Gesù, qualcuno manca della comprensione di Gesù, se qualcuno manca di una qualche forma di comprensione, chiediamola a Gesù, Lui dona liberamente, perché quella sapienza è per la sua gloria. E certamente Gesù ama donare per la sua gloria. Silenzio, abbiamo detto, ascolto, ubbidienza, poi quell'ubbidienza si deve tradurre in pratica della verità, affinché portiamo frutto. Ricordiamoci, se non siamo in silenzio e in ascolto, non rinneghiamo noi stessi. Ricordiamoci quel passo nel Vangelo: chiunque vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Prima che il Signore aprisse i nostri occhi sul peccato, cosa facevamo? Puntavamo il dito contro il mondo, parlavamo, non andava bene niente, comizi, polemiche, discussioni inutili, futili, polemiche inutili. E il mio datore di lavoro non capisce niente, questo non fa niente, là non va niente, i capi di Stato non capiscono nulla, la sanità non funziona, va tutto a rotoli, la scuola non va, non funziona niente, tutto un orrore, tutto un obbrobrio. Questo è l'uomo, questo siamo noi, questo è l'uomo. Ma abbiamo proprio bisogno di stare in silenzio. Io ero così, quello che ho detto poco fa ero io. Rinnegare noi stessi, stando in silenzio, ascoltando cosa il Signore ci vuole dire. La nostra natura umana è precipitosa, perciò dobbiamo proprio chiedere al Signore che l'uomo spirituale continui a lavorare in noi, che lo Spirito di Dio lavori in noi affinché ci trasformi, ci cambi, che cambi sempre di più i nostri pensieri. Il Signore non ha bisogno di utilizzare le nostre capacità umane, non gli servono le nostre forze. Paolo non andò a Corinto con eccellenza di parola o di sapienza umana, ma considerò, come scritto in Filippesi, tanta spazzatura la sapienza umana. Il credente ha ricevuto le cose invisibili, donate da Dio, lo Spirito, il mezzo per discernere, lo Spirito Santo, unico mezzo che il Signore usa per trasmettere i suoi pensieri, lo Spirito di Dio. Perciò l'uomo naturale parla, non ascolta, non ubbidisce, non pratica la verità. L'uomo spirituale invece sta in silenzio, ascolta, ubbidisce e pratica la verità. E perciò il linguaggio dello spirito è incomprensibile per l'uomo naturale. È incomprensibile. Dobbiamo proprio stare alla presenza del Signore confessando, confessare a Lui quando facciamo rivivere l'uomo naturale in noi. Perché è una disgrazia. Dobbiamo proprio rinnegare noi stessi compiutamente, completamente, sempre di più, alla scoperta del nostro peccato. La vita del credente può essere proprio definita alla scoperta del nostro personale intimo peccato, affinché possiamo conoscere l'iniquità che vi si cela dietro. Il Signore vuole farci conoscere il nostro peccato, l'iniquità dei nostri cuori, affinché possiamo portarla a Lui, confessarla in ginocchio con timore e tremore. Perciò Paolo al versetto 3 di Prima Corinzi capitolo 2 dice: così io sono stato presso di voi con debolezza, con timore e con gran tremore, perché era consapevole di ciò che la sapienza umana poteva produrre in lui. Era consapevole, essendo un sapiente, un fariseo, era dotto, conosceva, ma sapeva benissimo che quella sapienza poteva solo fargli del male, nuocerlo, perché mi ero proposto di non sapere altro fra voi se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Paolo rinnega se stesso, rinuncia alla sapienza umana. Le sue parole non consistettero in parole persuasive di umana sapienza, ma in dimostrazione di spirito e di potenza. Mentre riflettevo questo, pensavo a quando Gesù fu condotto nel deserto. 40 giorni e 40 notti stette in silenzio, in ascolto degli ordini da parte del Padre, in totale obbedienza e sottomissione. Gesù non compì nulla per se stesso, non fece nulla per se stesso, ha donato se stesso. E pensiamo anche, riflettiamo cosa fece Gesù prima di andare sulla croce davanti ai suoi accusatori, proprio prima di andare in croce. Un versetto solo, Isaia 53:7. Lo leggo soltanto io, perché è un maltrattato e umiliato non aperse bocca. Come un agnello condotto al macello, come pecora muta davanti ai suoi tosatori. Egli, è scritto, non aperse bocca. Isaia 53, versetto 7. In totale ubbidienza eseguì gli ordini che il Padre gli aveva impartito. Cosa poteva dire il Signore Gesù nel cielo? Ma Padre, ma io devo andare giù su questa terra per questi inetti, per questi peccatori, devo andare proprio io? No. Maltrattato e umiliato, non aperse bocca, come un agnello condotto al macello, come pecora muta davanti ai suoi tosatori. Egli, perentorio, non aperse bocca. Punto. Egli non aperse bocca. Punto. È tra due punti questa affermazione nella parola. Egli non aperse bocca. Punto. La vita del Signore Gesù è l'esempio massimo all'interno della parola di Dio per noi. Dobbiamo ricordarci bene come si comportò Gesù nelle varie situazioni, nei vari contesti. Pensiamo, c'è un passo, mi veniva in mente, in Luca al capitolo, credo, 9. Un passo molto bello. Luca 9. Solo ricerchiamo, ricerco un attimo il punto. Allora. Capitolo 9, versetto 1, non è il punto che volevo leggere, ma ci sta anche in questo contesto. Dice, poi chiamati insieme i suoi dodici discepoli, diede loro potenza ed autorità sopra tutti i demoni e di guarire le malattie. Elia mandò a predicare il regno di Dio e a guarire i malati e disse loro, non prendete nulla per il viaggio, né bastoni, né sacca, né pane, né denaro e non abbiate due tuniche ciascuno e in qualunque casa entrerete, là rimanete, da quella ripartite. Se poi alcuni non vi ricevono, uscendo da quella città, scuotete anche la polvere dei vostri piedi in testimonianza contro di loro. Allora essi partirono e andavano per i villaggi, evangelizzando e operando guarigioni ovunque. Nel versetto 3 dove dice non prendete nulla per il viaggio né bastoni né sacca né pane né denaro e non abbiate due tuniche ciascuno, proprio il Signore qui ci dice chiaramente come vuole i suoi, come vuole che il discepolo sia davanti a lui, proprio sguarnito di qualsiasi forma di attrezzatura umana, qualsiasi forma di apparato, di apparecchiatura, di qualcosa che possa, in cui l'uomo possa in qualche modo confidare. Perché se noi ci carichiamo di attrezzatura umana, no? Bastoni, sacca, pane, denaro, tuniche, eccetera, poi potremmo, peccando, riporre la nostra fiducia in quell'attrezzatura che abbiamo, che ci siamo presi su, riponendo la nostra fiducia non in Gesù, non nello Spirito che Lui ci ha donato, nella sua potenza in Gesù, ma nei mezzi che noi ci siamo procurati, in quegli strumenti che noi ci siamo fabbricati, fatti, in quelle cose che abbiamo acquistato e in cui noi potremmo riporre la nostra fiducia peccando. In questo contesto dobbiamo proprio vedere il giudizio che Paolo fa della sua sapienza umana. Tanta spazzatura. Gesù chiaramente non fece nulla per la sua gloria, ma dette gloria al Padre affinché noi potessimo glorificare Lui. Gesù, il nostro Salvatore. Gesù dichiarò sulla croce, tutto è compiuto. L'Iddio Altissimo, il mezzo tramite il quale è stato fatto l'universo, non aperse bocca. Abbiamo letto in Isaia 53, versetto 7. Perciò dobbiamo rinnegare noi stessi tutti i giorni. Rinnegare cosa vuol dire? Rinunciare a un qualcosa davanti a cui pensiamo, secondo la nostra mente, di avere un diritto. Io so fare quella cosa, ho il diritto di poterla fare. Il Signore invece ci chiama a rinnegare noi stessi, a rinunciare a quel qualcosa che noi pensiamo di essere in grado di fare con le nostre capacità, con le nostre forze. Rinnegare noi stessi proprio significa mettere a morte l'uomo naturale, quando e come? Tutti i giorni, affinché, come abbiamo letto prima in Giacomo al capitolo 1, la prova della nostra fede produca costanza, rinnegare noi stessi tutti i giorni. Signore, mi sono dimenticato, stamattina mi sono alzato, non ho pregato, e cosa possiamo aspettarci? Rileggiamo il passo di Giacomo. Costanza, il Signore ci invita alla costanza. Rileggiamo proprio tutto il brano, perché è fondamentale. Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate in prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti e completi, in nulla mancanti. Ma se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio, che dona tutti liberamente, senza rimproverare, e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita è simile all'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Non pensi infatti un tal uomo di ricevere qualcosa dal Signore, perché è un uomo dal cuore doppio, instabile in tutte le sue vie. Riflettiamo bene, perché è una sequenza molto, molto importante su cui il Signore proprio ci invita a riflettere. La prova della nostra fede, costanza. Rinnegare noi stessi, metterci a morte, mettere a morte l'uomo naturale tutti i giorni. Costanza, costanza nella comunione, costanza nell'ascolto, costanza. Leggiamo Prima Corinzi, capitolo 2, versetto 14. Prima Corinzi, capitolo 2, versetto 14. Solo questo versetto. Dice: or, l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono follia per lui e non le può conoscere, perché, poiché, si giudicano spiritualmente. Rileggiamolo ancora. Or, l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché sono follia per lui e non le può conoscere, poiché si giudicano spiritualmente. Silenzio e ascolto. Ascoltiamo lo Spirito. Non parliamo, stiamo in silenzio davanti a lui e aspettiamolo, come leggevamo prima nel Salmo 37. A questo punto, nella prova, rispondiamo a Gesù con l'uomo naturale oppure rispondiamo a Gesù con l'uomo spirituale? Rispondiamo a Gesù con le nostre naturali inclinazioni? Perché chiunque, ricordiamoci, chiunque dice di essere senza peccato lo fa bugiardo. Siamo e rimaniamo peccatori. Siamo malvagi, ci ricordava il fratello recentemente. Voi che siete malvagi, è scritto. Non siamo in grado. E in questo versetto 14 di Prima Corinzi 2 dice chiaramente che l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché sono follia per lui. Amen. E non le può conoscere perché si giudicano spiritualmente. Nella prova abbiamo fiducia che tutto è sotto controllo? Questo può avvenire se e soltanto se, rinnegando noi stessi, siamo in silenzio, in ascolto, affinché ubbidiamo e pratichiamo la verità e affinché nella prova portiamo frutto. Il Signore nella prova, quando ci mette nella prova, cerca il frutto, cerca il frutto. Giovedì riflettavamo con il fratello sulla vite e i tralci, mentre camminavamo prima di venire qui in chiesa, e mi faceva riflettere, perché ho visto in tante occasioni come il vignaiuolo proprio accudisce la vite, e la vite viene drasticamente potata quando è nella stagione invernale, tendenzialmente tra mesi di febbraio e marzo, quindi quando fa freddo, la vite viene drasticamente potata, e quando viene potata i tralci vengono girati, vengono stirati con molta forza, il tralcio viene quasi spezzato, ma siccome il tralcio è particolarmente flessibile, quindi il tralcio per sua natura, la vite quindi cresce, e si robustisce, quindi la vite rimane. Poi se prima c'erano 100, adesso 100 è un numero elevato, perdonatemi, se c'erano in una vite media approssimativamente 20, 30 spungioni di tralci che spuntano fuori da tutte le parti, ne rimangono 2/3. Viene potata in maniera molto drastica e i vignaioli più esperti sanno che va potata proprio drasticamente, perché l'inesperto si ferma e dice: no, ma io la poterei un attimo meno. Ma perché la prima domanda che uno fa davanti al vignaiolo, quando vede, mi è capitato, quando vede potare la vigna, dice: ma perché la tosi così tanto, ma la tosi in maniera pesante? Io la prima domanda che ho fatto al vignaiolo quando potevo, no. Chi fa il vignaiolo da pochi anni magari non la pota così drasticamente perché ha un po' di timore, un po' di paura, ma il vignaiolo esperto che magari fa il vignaiolo da 30 anni va giù pesante, senza se e senza ma, pota in maniera molto drastica. Ho visto dei vignaioli attempati che piegano, tirano e sanno che la vite, il tralcio non si spezza, lo piegano e dici: ma così lo spezzi? No, non si spezza, piega, tagliano e vanno giù pari, non si fermano, non ha paura il vignaiuolo. va giù e tosa la vite in maniera pesante, lascia giusto 2 o 3 tralci, il tralcio viene piegato in basso e dopo qualche mese il tralcio produce un frutto, viene una goccia zuccherina che rimane aggrappata al tralcio, questa goccia è abbastanza gonfia, è una goccia per la dimensione del tralcio che è abbastanza sottile, è una goccia abbastanza importante proprio da osservare. E ha un suo sapore zuccherino, dolciastro, affinché poi dopo questa vite porta più frutto dell'anno precedente. Ma come? Potata così drasticamente, l'anno dopo produce ancora più frutto dell'anno prima, e se uno la pota poco, la vite, produce meno frutto. Il vignaiolo esperto la deve potare bene. La vite viene potata drasticamente, il vignaiolo un po' inesperto invece va lì magari un pochino più delicato, non ha più paura, più timore di far qualcosa di male alla pianta, invece no. E il tralcio è flessibile, viene piegato quasi a 90 gradi, viene piegato, stirato in giù con forza, proprio il vignaiolo va giù pari, non si ferma. Questo è importante, il Signore vuole proprio, il Signore vuole fare così con noi, vuole stirarci, vuole piegarci. Ricordiamo cosa è scritto qui in Prima Corinzi, capitolo 2, versetto 14. L'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono follia per lui e non le può conoscere, poiché si giudicano spiritualmente. Stiamo in silenzio, ascoltiamo lo Spirito di Dio, affinché lo Spirito agisca in noi. Lo Spirito, solo lo Spirito può agire in noi. Paolo lo dice chiaramente, la mia sapienza, tanta spazzatura. Mi ero proposto di non sapere fra voi altro se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Di non sapere altro. Prima Corinzi 2, versetto 2. Mi ero proposto di non sapere fra voi altro se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Affinché la potenza di Dio si manifesti in colui che per fede mette a morte l'uomo naturale. Fratelli, ci vedremo sempre deboli e inutili. Se ci vediamo tramite i nostri pensieri e le nostre emozioni naturali, ci vediamo vincitori se ci vediamo in Cristo, colui che regna al di sopra di tutti. Ci vediamo deboli e inutili se ci vediamo tramite i nostri pensieri e le nostre naturali emozioni, vincitori se ci vediamo in Cristo in Lui soltanto. Paolo lo sapeva bene, se si vedeva per mezzo della sua sapienza, si vedeva chiaramente debole e inutile. Si vedeva vincitore in Cristo e in Lui soltanto. Colossesi capitolo 2, versetti 6 e 7. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in Lui, essendo radicati ed edificati in Lui e confermati nella fede che vi è stato insegnato, abbondando in essa con ringraziamento, abbondando in essa con ringraziamento. Sono le stesse cose che ci dice il Signore attraverso l'Apostolo Giacomo nel passo che abbiamo letto prima. E in Colossesi capitolo 3, versetto 2 e versetto 3, il Signore ci dice chiaramente: abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. Fermiamoci intanto al versetto 2. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. È un insegnamento importante, perché il Signore sa che le cose che sono sulla terra possono solo distrarci, farci perdere il fuoco sugli obiettivi, sui compiti che Gesù vuole assegnarci. Se abbiamo a mente le cose della terra, ci distraiamo. Non dobbiamo avere a mente le cose della terra, dobbiamo avere a mente le cose di lassù. Perché, versetto 3, voi siete morti e la vostra vita, meraviglia, è nascosta con Cristo in Dio. Perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Cosa, e concludo perché siamo già fuori tempo, cosa abbiamo letto prima in Giacomo? Che non si aspetti nulla colui che è doppio. E non vivremo una vita di vittoria se siamo doppi, passando cioè da un'idea all'altra sulla nostra identità. Dobbiamo avere ben chiaro, in quest'ottica va vista la sapienza che dobbiamo chiedere a Gesù. Dobbiamo chiedere a Lui la sapienza affinché noi possiamo essere ripieni e ben consapevoli su quella che è la nostra identità in Cristo. In Seconda Corinzi, leggiamo veramente l'ultimo passo, Seconda Corinzi, capitolo 2, versetto 14, Seconda Corinzi, capitolo 2, versetto 14, dice: or sia ringraziato Dio, il quale ci fa sempre trionfare in Cristo, e attraverso noi manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. Sia ringraziato Dio, il quale ci fa sempre trionfare. Cristo in noi, speranza di gloria. Il quale ci fa sempre trionfare. Colui che confida in Gesù non ha altra alternativa che il trionfo. Colui che vive in Cristo non c'è altro scopo, altra soluzione alla propria vita se non il trionfo. Non c'è morte, non c'è sconfitta, solo un trionfo, il quale ci fa sempre trionfare in Cristo. In Cristo trionfiamo. Ringraziamo il Signore perché veramente Lui ha iniziato un'opera buona in noi e certamente la vuol portare a compimento. Certamente la porterà a compimento, l'opera è la sua. E io ringrazio il Signore per queste riflessioni che ha messo sul mio cuore. Veramente il Signore è buono, fedele, giusto e la sua volontà è la sola e unica perfezione, è perfetta, la sua volontà è perfetta. Andiamo alla sua presenza, stiamo alla sua presenza per comprendere cosa Lui ci vuole dire e quali piani e quali progetti ha per noi. Amen.